Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did-we-just-hit-a-million-orders stage, Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
Tutto ho visto, tutto ho provato nella mia vita. Se guardo il cielo posso dire, ora i miei occhi vedono.
Amici, ben ritrovati alla seconda puntata dedicata al nostro gruppo di lettura su Telegram sui passi di Tolkien e GDL, che appunto è l'abbreviazione. E stasera qui con me, come al solito, c'è Flavia, che è la proprietaria e ideatrice del gruppo, e siamo qui riuniti appunto per parlare del libro che è stato oggetto di lettura nel mese di giugno, che è I figli di Húrin. Quindi buonasera Flavia, intanto.
Ciao.
Ciao Flavia, buon pomeriggio. Allora, i figli di Húrin è quello che noi potremmo definire i tre grandi racconti che sono legati praticamente a... cioè, hanno una storia comunque, se vogliamo, anche particolare e abbastanza significativa, sia dal punto di vista dello stile del nostro scrittore, quindi J.R. Tolkien, sia anche dal punto di vista del valore, diciamo, delle sue opere, perché sappiamo praticamente che fondamentalmente sono nati prima i tre grandi racconti, che sono stati scaturiti, che sono stati creati da tre eventi molto significativi per la vita del professore di Oxford, e poi alla fine è nato quello che lui definì il Legendarium, quindi poi ha messo, diciamo, insieme questi racconti ed è uscito fuori quello che è il Silmarillion, anche se è bene specificare che in realtà il Silmarillion come lo conosciamo, perché mi viene sempre un po' spagnoleggiante Silmarillion, sai, la doppia L, Silmari, è molto difficile da pronunciare effettivamente, e il libro come lo conosciamo, ecco, togliamo adesso al toro, come lo conosciamo oggi in realtà è frutto del lavoro del figlio Christopher Tolkien, che aveva appunto preso per tutta la durata della sua vita la curatela delle opere paterne. Quindi fondamentalmente il Silm erano appunto di fogli volanti e dei manoscritti dei tre grandi racconti che Christopher comunque ha messo insieme, ha cercato un attimino di armonizzare e di dare vita a questo corpus. Nel frattempo ci scrive Ale. Ciao, ciao anche a te. E quindi niente, noi non siamo, mi confermerai Flavia, in realtà non siamo partiti da un ordine diciamo cronologico, perché in realtà il primissimo dei grandi racconti, se vogliamo, è La caduta di Gondolin, che analizzeremo più avanti perché è oggetto della lettura di luglio, che nacque appunto dall'esperienza che lui visse in trincea. E il secondo dei grandi racconti è Beren e Lúthien, che è la storia d'amore fra appunto l'uomo Beren e l'elfa Lúthien, ed è ispirato alla grande storia d'amore fra Edith e il professore. E i figli di Húrin, tu sicuramente lo saprai meglio di me, non riesco bene a collocarlo, anche se vogliamo è la somma di un po' tutte queste esperienze che lui ha avuto, perché comunque abbiamo sia le storie di amore, sia che le storie della guerra, che come sappiamo, soprattutto per quanto concerne la prima era, sono largamente ispirate alle guerre mondiali, soprattutto la prima, perché come dicevamo anche nella scorsa puntata, o forse lo dicevo con la puntata di Quattro chiacchiere fra amici, io ragazzi sto facendo una confusione terribile. Comunque dicevamo, se non sbaglio, con Davide e Michele, sì, lo dicevamo con Davide e Michele nella scorsa puntata di Quattro chiacchiere fra amici, che la prima guerra mondiale fu terribile perché fu, oltre a una guerra diciamo fisica, materiale, fu anche una guerra, anche se vogliamo fra virgolette, tecnologica, proprio perché gli uomini al fronte si ritrovavano le tecnologie dei paesi più diciamo scientificamente sviluppati, quindi ecco comparire i primi carri armati piuttosto che le prime armi chimiche, quindi gas eccetera eccetera, quindi fondamentalmente abbiamo da un lato i paesi meno sviluppati fra virgolette che scendono in campo con le baionette e si ritrovano, per dire, i tedeschi come per dire altre potenze che arrivano lì con i carri armati, quindi
assolutamente sì
esatto.
Sì, sì, infatti il tema della macchina è una cosa che torna in Tolkien, in una delle sue lettere lui lo specifica, che questi tre racconti parlano di caduta, morte e la macchina. Questo tema del progresso poi lo vediamo anche nel Signore degli Anelli con la battaglia degli Ent, per dire, di questa natura che prende il sopravvento su Isengard, che è la macchina, poi ha un progresso ovviamente utilizzato a scopi lucrativi, a scopi di potere, non un progresso che dovrebbe nobilitare l'uomo, quindi che sia chiaro, cioè non è che uno fa la lotta al progresso perché ci piace stare con la clava e il fuoco, ma perché in realtà poi sono strumenti che vengono utilizzati per compiere il male soprattutto, che tende ad abbassare l'uomo e che tende a denigrarlo. Infatti penso che questa sia una delle tematiche più importanti, cioè che riprenda appunto questi tre grandi racconti, al di là dell'ispirazione, no, che ha avuto sulle saghe nordiche, questo tema, anzi direi che forse I figli di Húrin è uno dei racconti più tristi, cioè veramente oscuro come racconto, non è la favola con lieto fine, anzi è orribile, ecco.
Sì, quindi decisamente. Sì, diciamo che tu questo lo potrai. Scusa un attimo, salutiamo.
Ciao Aven.
Aven, ciao. E questo sicuramente adesso, infatti, te lo farò spiegare meglio a te, che sei molto più ferrata. Diciamo che l'intento di Tolkien era creare una sorta di mitologia per l'Inghilterra e lo aveva fatto ispirandosi appunto ai miti nordici. quindi però questo diciamo lo puoi spiegare meglio tu.
Sì, assolutamente, come hai detto tu prima, questi tre racconti sono forse i primi canovacci di tutto il Legendarium, quindi sono probabilmente le prime idee che ha avuto, che poi hanno sviluppato tutta, insomma, la magnifica opera, ovviamente. E sì, l'idea era quella proprio di creare questa mitologia per l'Inghilterra, che insomma bisognerebbe anche un po' specificare il contesto, perché noi spesso quando pensiamo all'Inghilterra pensiamo a Beowulf, che sì, effettivamente è scritto in vecchio inglese, ma se pensiamo al contenuto si svolge in Danimarca e nel sud della Svezia, quindi in realtà di inglese fondamentalmente non ha granché, cioè il bacino culturale tende ad essere un po' diverso. Poi insomma evito di fare tutta una digressione sulle invasioni culturali e dei popoli dell'Inghilterra, che insomma più o meno già le conosciamo tutti. Quello che trovo interessante è che Tolkien abbia scritto una prima versione dei figli di Húrin in versi, se non sbaglio era poco meno che trentenne, quindi doveva avere 27 anni, che insomma è una cosa in un'età giovanissima, in questi versi che sono proprio versi con metro allitterativo, come scritto Beowulf, ed è incredibile. E so che poi l'ha ripreso in mano comunque negli anni 50, componendo un nuovo componimento di 4.000 versi, che sembra, quando lo leggo mi sembra incredibile. Infatti non manca nei figli di Húrin tutto un richiamo alla mitologia nordica. Lui sempre una lettera, che purtroppo non riesco a ricordarmi i numeri delle lettere, cioè il numero della lettera purtroppo, lui dice che sicuramente le saghe del nord non sono complete come la mitologia classica, però sanno bene come affrontare dei temi come il tema del potere e soprattutto degli intrighi amorosi. In queste tre grandi storie effettivamente noi vediamo il tema del potere declinato in tanti modi, la caduta e la morte fanno parte di questi temi. Penso che figli di Húrin si possano collocare proprio nell'ambito nordico. Io ci ho visto tanto della mitologia nordica, ci ho visto tanto di Kullervo, del Kalevala, e non mancano elementi classici ovviamente. Basti pensare a Turin come un Edipo fondamentalmente, quindi coinvolto in qualcosa che va al di là della sua volontà, la prova anche che il fato è sopra ogni cosa, tipico del concetto classico, soprattutto ellenistico, che il fato è al di sopra di tutto, anche degli dei. Anche il tema della maledizione è un tema ricorrente, la maledizione, l'oro maledetto di Sigfrido, insomma, sono tutte tematiche che ritornano costantemente, e lui è riuscito a declinarle in modo egregio, ovviamente. Cioè, Turing è quasi mi verrebbe da dire un antieroe, perché non è né un eroe solare né un eroe positivo, anzi lui, oltre a essere vittima della maledizione, è vittima dei suoi più grandi difetti, tra cui l'orgoglio, che è quello che poi lo porta a questa caduta orrenda che fa. Insomma,
ti faccio una domanda bruciapelo.
Vai.
Nella mitologia nordica, mm-hmm, quella appunto che ci hai appena spiegato tu, l'elmo del Dorlomin, che appunto era questo elmo d'oro appartenente alla casata di Turin, quindi alla gente del Dorlomin, e non so se lo sto pronunciando bene, ma fa niente,
va bene,
arriveranno le bacchettate. Sì, e questo elmo rappresenta, è appunto un elmo di quelli che ritroviamo comunque nell'antica anche Grecia, se vogliamo, mm-hmm, più che appunto Sparta, siamo proprio nell'Acropolis di Atene, perché sono questi elmi che si possono anche ammirare, diciamo, nei vari musei, sono dell'epoca d'oro ellenica, che sono appunto in oro o bronzo a seconda del, più bronzo diciamo, poi vabbè Tolkien ci dice che è in oro zecchino, ma in realtà i nostri antichi, forse solo il re portava un elmo d'oro.
Immaginati il peso di un elmo d'oro.
Sì, una cosa terribile. Comunque era coperto fino qui, e poi praticamente era con la visiera e il naso, mm-hmm, comunque scendeva fino qui, diciamo, non so se mi spiego. E poi questo elmo praticamente di Turin portava
no, non si vede. Aspetta, farlo vedere.
Ce l'ho, eccolo qua. Questo qua poi raffigurato sarebbe il drago di Angband, e praticamente rappresenta la vittoria degli uomini, quindi delle forze del bene, sul primo grande verme, se vogliamo. Mm-hmm. Perché mi sembra, non vorrei dire una fesseria, che non fosse alato, o forse sì, era alato, non era
non
alato.
Non credo, no, non mi pare di no.
Il primo drago uscito dalle viscere non era alato, forse. In ogni caso, senza star lì poi a dire come si sono evolute le armature nel corso dei secoli, secondo te è stata, diciamo, un'invenzione, fra virgolette, di Tolkien, ispiratosi appunto magari all'antica Grecia, oppure effettivamente abbiamo nella storia o comunque nella mitologia questa figura dell'elmo, della casata che si ripete e che magari porta bene o comunque assicura la vittoria sui nemici piuttosto che incute timore, no? Sai, mm-hmm. anche nella mitologia troviamo quelle armi o quegli strumenti che hanno dei poteri, fra virgolette, magici, nel senso che chi li indossa sembra più grande piuttosto che incute timore. Diciamo, ho letto diverse volte queste allegorie, ecco.
Diciamo che io la prima cosa che ho pensato a questo, quando ho letto di questo elmo, mi è venuto in mente il Palladio, che era quella statua che avevano i troiani di Atena, giustamente, quindi Atena vestita da guerriera, quindi con lo scudo e la lancia, che aveva il potere di rendere la città di Troia inespugnabile, tant'è che quando poi è stato rubato, se non sbaglio, da Ulisse e Diomede, la città è stata presa. Quindi questo oggetto carico di un potere sovrannaturale, che poi penso che tutte le mitologie indoeuropee hanno questi oggetti sovrannaturali che conferiscono alla persona un potere. Adesso mi era venuta in mente la spada di Excalibur, mi viene in mente l'anello. Esatto, cioè, comunque secondo me lui ha preso più l'idea dell'oggetto magico che conferisce un potere e l'ha declinato su qualcosa che potesse essere ovviamente magnifico. Ovviamente tutti questi oggetti magici spesso erano magnifici. In realtà credo che a livello storico tutte le armi, quelle con gioielli, le cose d'oro, erano più da parata, cioè non si utilizzavano in battaglia, anche perché erano, diciamo la verità, poco comode. Un elmo d'oro zecchino, credo che, cioè, veramente non so immaginare il peso. Sapevo che, per esempio, la corona della regina Elisabetta, che è in oro pesante, in oro pieno, non se la mette sulla testa perché pesa tipo 40 kg, insomma, quindi non è fattibile, ovviamente. Sono comunque tutte cose di rappresentanza, e probabilmente il fatto che sono oggetti mitologici creano, diciamo, magia. Io veramente la prima cosa che ho pensato è proprio a questi oggetti che ritornano sempre nelle mitologie, che sono fonti di potere. E tra parentesi, la prova che nonostante Turin avesse questo oggetto incredibile, non è sfuggito al suo destino, perché non è l'oggetto che poi alla fine ti porta al compimento del tuo destino, ma sono le tue azioni, cioè, a mio avviso sono le tue azioni, ecco.
Quindi è stato, diciamo, come spesso capita in Tolkien, un mix di ispirazioni, se vogliamo. A parte che se fosse vivo vorrei tempestarlo di domande, perché ci sono un sacco di cose che io ti giuro non ho capito. No, più che altro, io ne parlavo anche con la nostra studiosa Paola, che saluto tantissimo. Ci sono tante cose, no? Cioè, è assodato che Tolkien conoscesse i miti nordici, fino a qua non ci piove, sicuramente conosceva anche i latini e i greci, quindi comunque su questo non ci piove, ma ci sono un sacco di cose che ricorrono in Tolkien, che io mi chiedo se è stata mera intuizione, perché lui era un genio, oppure se effettivamente aveva avuto modo nel corso della sua vita di leggere qualcosa, perché a volte in Tolkien ricorrono anche allusioni o ispirazioni alle mitologie assire, babilonesi, piuttosto che dei paesi comunque molto lontani rispetto al suo oggetto di studio. Quindi ti giuro, veramente vorrei tempestarlo di domande.
credo che in realtà non lo sapremo mai, cioè nel senso che vista l'entità della persona che comunque era estremamente colta, potrebbe essere sì come no, cioè potrebbe essere una cosa che lui si è inventato, oppure sì, ha letto qualcosa e l'ha ripreso. Temo che non lo sapremo mai, purtroppo.
Infatti, purtroppo sì, però era veramente un genio. Ci scrive Alex. Questo è per te.
Turin sembra essere un ottimo crossover tra un vichingo e uno spartano, e sono d'accordo. Anche a me, cioè, mi dava quest'idea proprio, soprattutto l'elmo vichingo, diciamo, al di là di quello che è arrivato in epoca romantica con le corna, che non,
cioè,
spoiler, non esiste. Cioè, sono rappresentazioni contemporanee, cioè spedizioni dell'Ottocento, ovviamente. Credo che esistano delle tombe, ma poi ti torna sempre il solito discorso: un conto era l'elmo con cui venivi seppellito, un conto è l'elmo con cui scendevi in battaglia. Sì, anche io in effetti me lo vedo così, mi immagino quest'epoca come un'epoca tardo antica, cioè proprio molto, molto dura da vivere, ecco, molto oscura.
Comunque gli archeologi, a proposito di vichinghi, hanno trovato delle tombe di condottieri vichinghi, appunto, cioè dalle tombe, dal corredo funebre si evince che erano persone che rivestivano un certo ruolo all'interno della società, e pare che fossero donne, quindi
lo so quello, infatti la prova che le Valchirie esistono, sono esistite davvero, cosa che in realtà non mi meraviglia per niente. In effetti sapevo che la società norrena era molto molto attenta anche ai ruoli sociali, quindi non sarebbe so strano che magari una ragazza che mostrasse delle propensioni fisiche anche a poter avere un'attività fisica di un certo tipo non era escluso, ecco. Poi probabilmente era anche un vanto, c'era anche un merito essere una guerriera, ecco. Sicuramente facevi parte di classi sociali alte, perché non è che fosse qualcosa che per tutti, ecco, quello che non doveva succedere.
Ma questo non potremmo comunque saperlo, perché magari, sai, finché non facciamo degli studi, cioè i nostri archeologi non studiano, non potremo mai sapere se magari anche all'interno della società era possibile scalare, non so se mi spiego.
Ah certo, oppure, è vero, sono cose che non sappiamo.
Oppure se ad esempio, che ne so, si addestravano in pari modo uomini e donne in modo che in caso di pericolo tutti potessero imbracciare le armi, poi magari le donne che si ricoprivano di onori militari venivano elevate di grado. Questo ancora purtroppo non lo sappiamo.
Non credo lo sapremo, cioè nel senso penso sia molto difficile da scoprire, credo che ci siano solo teorie e niente di certo, ecco.
Esatto, perché non abbiamo comunque ancora tracce scritte e quelle, diciamo, postume sono molto falsate. E se pensiamo anche come i vari autori romani parlavano dei Galli a seconda del periodo storico, chi le descrive barbari, chi dopo la romanizzazione della Francia, quella dell'odierna Francia, li descrive invece come civili, quindi sono molto discordanti. Esatto. Ma per tornare a Tolkien, al di là di tutto, sai, a me dà fastidio, Flavia, quando la gente si riempie la bocca di fesserie, perché è lecito non sapere tutto, nel senso che magari tu non sei un appassionato di storia, quindi non è che vai a leggerti la storia dei vichinghi perché sei appassionato di geografia e della storia non ti frega, ma è più che lecito. Però quando vuoi parlare di un autore, che può essere Tolkien come un qualsiasi altro autore, che palesemente e in maniera super dimostrata si è ispirato ai fatti del passato, siano essi inventati come la mitologia, siano essi realmente accaduti, allora prima di aprire la bocca dovresti quantomeno informarti. E quindi c'è tanta gente che parla di Tolkien piuttosto che razzista, piuttosto che misogino, piuttosto che... Invece basterebbe cercare di inquadrare il contesto, quindi 1900, metà del 1900, basterebbe inquadrare quello a cui lui si è ispirato, il suo fine, per evitare di sparare tante fesserie. Anche perché basterebbe anche leggere i libri, perché in realtà le donne nelle pagine tolkieniane rivestono ruoli fondamentali. Non sono sicuramente le classiche donne che noi troviamo, ad esempio, nell'amor cortese medievale, no? Che stanno lì a sospirare. sospirare in attesa che qualcuno vada a salvarle nei vari giochi, diciamo, no? Sai, la principessa che è il premio, esatto, del cavaliere, piuttosto che, sai, l'amor cortese. Ma sono anche donne che rivestono ruoli diversi, nel senso che nel Signore degli Anelli abbiamo sicuramente Eowyn, che fondamentalmente salva il mondo e agisce concretamente. Abbiamo Dama Arwen, che invece non scende personalmente in battaglia, perché non è come nel film che si vede, non è lei che va a salvare Frodo, spoiler, non è vero, è un'altra persona di cui parleremo a breve, e, però con il suo coraggio, con la sua determinazione, con la sua lungimiranza riesce a dare forza ad Aragorn per consentirgli di portare avanti la missione. E invece nei figli di Urin ci sono due donne che rivestono un ruolo molto importante, che sono, direi, tre donne, ora ti spiego perché. Sono Lalaith, sono Morwen.
Sì.
Sì, siamo. Si può pronunciare così. E Nienor. Ma è sulla signora del Dorlomin, quindi sulla madre, che io mi voglio focalizzare, perché questa donna viene definita una signora rigida e austera, no? Mm-hmm. Quindi sicuramente è stato un esempio, no? Perché comunque ha insegnato la forza d'animo, lo spirito e anche l'orgoglio, che poi, se vogliamo, come hai detto tu prima, l'orgoglio è stato un'arma a doppio taglio, no? Perché è importante l'amor proprio, ma quando questo sfocia in superbia e orgoglio, poi non porta a niente di buono. Però diciamo anche che con la sua tenacia e anche con il suo sacrificio, in qualche modo ha anche cambiato il corso della storia, perché emanava talmente tanta autorità che anche quando il Dorlomin è stato invaso, nessuno ha comunque osato avvicinarsi alla sua casa per aggredirla fisicamente o comunque per nuocere a lei e ai suoi bambini, al suo bambino, nel senso che era incinta quando poi Turin venne mandato lontano. Invece, per quanto riguarda la piccolina, Lalaith, che adesso mi sfugge il nome.
Adesso pure a me sfugge, che comunque in realtà è tipo...
Lalaith è il soprannome, vuol dire sì. Riso. Vuol dire riso nella terra degli uomini del Dorlomin. E lei si chiamava... Comunque Lalaith è la sorellina, nel senso che il primo genito è Turin e la seconda genita era questa bimba. E... aspetta un attimo. Io, ragazzi, ve lo giuro, ce l'ho sulla... Io... Sai quando aspetta. Hai una cosa sulla... Sai quando hai una cosa sulla punta della lingua e non ti viene?
Sì. Che penso sia nelle prime pagine, poi.
Urwen.
Sì, eccoci.
Ecco, la bambina si chiamava Urwen ed era soprannominata Lalaith, appunto, che nella lingua degli uomini della prima era voleva dire appunto riso. Era una bimba bionda e che rideva sempre e portava allegria ovunque lei andasse. Ed è una figura femminile che... è molto importante nella storia alla fine di Turin, perché queste sono cose che segnano, perché in realtà poi purtroppo di fatto la bambina muore durante la pestilenza inviata da Morgoth e ovviamente sono cose che segnano queste, soprattutto in un... bambino. Sì, stavo guardando i commenti perché... Aven ci scrive
sì che le figure effettivamente nell'opera di le figure femminili effettivamente non sono tante, però sono fondamentali, secondo me. Come dici te, anche Morwen effettivamente è una castellana proprio da donna del Medioevo, che purtroppo è vero che si hanno anche delle informazioni un po' contrastanti. Adesso si usa tanto dire benvenuti nel Medioevo quando si parla di certi tipi di comportamenti che non sono più socialmente accettabili. In realtà il Medioevo purtroppo non ha questa brutta nomea, ci sono tante, comunque tante signore proprio che hanno ereditato dalle proprie famiglie potere. È vero, sicuramente non era assolutamente come ora a livello di parità dei sessi, nessuno lo nega, però mi viene in mente Eleonora d'Aquitania, che si è comunque ritrovata proprietaria, in un certo senso signora di mezza Francia, per cui hanno scatenato una guerra assurda, per la quale soprattutto che se la volevano sposare tutti, ovviamente. Cioè, quindi effettivamente ci sono donne che dimostrano un certo tipo di potere. Morwen è una di queste, secondo me è un personaggio molto interessante perché dimostra amore verso i propri figli, pur rimanendo una donna che ha dei valori alti. Come abbiamo detto, è una donna coraggiosa e piena di dignità, però non sfocia mai nell'eccesso. È come se riesce a mantenere una virtù a un certo livello senza poi decadere nel vizio. E questo è una donna esemplare, come abbiamo detto di Eowyn, come abbiamo detto infatti Galadriel, Lúthien, tutte figure che sono fondamentali e meravigliose, soprattutto di grande esempio, secondo me, che mostrano una capacità di autodeterminarsi pur rimanendo comunque accanto a qualcuno.
Ma sai, questo qua è il genio di J.R.R. Tolkien, perché sinceramente Turin sarebbe da entrare nel libro e prenderlo a schiaffi, capito? Tutti dispari finché non diventano pari, perché
Esatto.
è una cosa veramente insopportabile. Però lui, Tolkien, presentandoti le figure femminili più importanti per Turin, quindi intanto la madre, il primo riferimento che ha un carattere particolare, perché magari non lo prende mai in braccio, però gli dimostra affetto in altri modi. Purtroppo
Certo.
la psicologia moderna ha chiaramente affermato che tu puoi essere il genitore più amorevole del mondo perché fornisci cibo, studi, vestiario e mille opportunità, ma se non lo prendi mai in braccio, segni per sempre la sua psicologia in negativo. E anche questa morte della sorella di Urwen è un'altra cosa che a lui segnerà tantissimo. Quindi
Certo.
introdurre queste figure e mostrare il loro ruolo sono importanti anche per capire la psicologia del personaggio, perché Tolkien è uno che rimane molto coi piedi per terra, nel senso che non è solo sfiga e maledizione, ma è
Esatto.
anche a come ti comporti tu, quindi a ogni azione corrisponde una reazione. E B, comunque, se vogliamo, l'attenuante è che tu comunque non è che hai avuto una vita molto facile, quindi non è che puoi essere una persona tanto equilibrata, se
Certo,
vogliamo.
assolutamente, anzi, proprio il fatto di dimostrare che lui ha ereditato da sua madre il coraggio e la dignità, eppure l'ha declinati in modi negativi per se stesso, ma peggio per chi sta intorno a lui. Poi vogliamo dire che c'era la maledizione, sicuramente, quindi noi sappiamo già che era destinato a fallire per quanto lui ci abbia provato, però è anche il suo carattere che ha influito cioè non è solo il destino, non è solo il fato che l'ha portato a una fine tragica, ma è anche il suo comportamento. In realtà lui non si ravvede mai, lui non pensa mai a dire ok, forse anche io sono un po' borioso o sono stato tracotante, no, lui è convinto comunque di questa forza che va contro di lui, che deve diventare padrone del suo destino senza però mai declinare all'interno questo, dire ok, divento padrone del mio destino, però aspetta, fammi fare un esame di coscienza, che forse
Esatto.
pure io faccio qualcosa che non va. E sicuramente,
Perché
come dici tu, queste figure femminili che magari non sono prese, cioè non parlano e non agiscono, quindi sono magari figure passive, eppure sono fondamentali nella storia.
anche perché tu considera che sì, è vero, c'è la maledizione, ma alla fine il destino un po' non io penso ci sia una via di mezzo, nel senso il destino è sicuramente quello che deve accadere e che tu non puoi farci nulla, però sa anche come incanali le tue energie per cercare quantomeno di migliorarlo.
Esatto.
Questo è. Scusa, abbiamo
Esatto.
un commento, questo è sempre per te, perché io.
Allora, da capo della soggetta rifiuto di diventare. Ah, ok. Sì, in effetti secondo me poi è anche questa, il tema del fatto, stavo pensando giustamente a Urin che viene maledetto non perché Morgoth non sapeva che cosa fare, ma perché lui si è rifiutato di piegarsi. E secondo me questo tema del agire bene per buona coscienza e non piegarsi è uno dei valori che più ritorna, se penso anche proprio nell'opera di Tolkien, anche gli Hobbit, per esempio, che per natura vengono detti che loro pensano solo alle loro cose, al loro orticello, eppure abbiamo la prova che ce ne sono quattro che pur di difendere la propria terra, malgrado le loro, magari la loro volontà, si ritrovano a dover prendere un appuntamento con la storia, mi verrebbe da dire, cioè partecipare a qualcosa che è più grande di loro. Quindi secondo me poi alla fine questo tema dell'importanza del valore, cioè della persona di valore con dei valori, ritorna sempre.
Ma io penso fosse anche un valore personale di JRT, nel senso che meglio fallire ma con umiltà piuttosto che riuscire con inganno e sotterfugio. Questa è una cosa
Esatto.
che io sto, diciamo, facendo speculazione, nel senso non l'ho letto da nessuna parte, magari adesso viene uno studioso tolkieniano e mi dice sì, ci hai preso, io dico ah, sono un genio. Però è
No,
una cosa che penso
assolutamente.
io, nel senso che ho visto nelle opere tolkieniane che tutti coloro che cercano con l'astuzia di trionfare puntualmente falliscono.
Esatto.
E tutti invece coloro che preferiscono anche morire in miseria, ma non andare contro i propri principi, in qualche maniera si riscattano. Quindi abbiamo Aleth che no, nel Signore degli Anelli, Fosso di Helm, come ti chiami, figliolo, Aleth no, Aleth è un nome femminile. No, e quindi abbiamo donne come Aleth che non si piegano e trionfano, perché poi abbiamo una delle casate più importanti degli uomini, diciamo comuni, non numenoreani, che è appunto la casa di Aleth, che sopravvive fino ai giorni della Guerra
Certo.
dell'Anello. Cos'erano Aleth Testa d'Oro, gli uomini del Dorlomin Testa d'Oro, quindi mi viene in mente antenati della gente di Rohan, se vogliamo, perché
Assolutamente.
erano in questo erano chiamati anche gli uomini di Rohan dopo Ador Testa d'Oro, tutte queste persone qua. Quindi discendono tutti da quella casata, non vorrei dire una fesseria. Comunque ci sono queste casate che sono sopravvissute. Abbiamo persone come Morwen, che purtroppo finisce male, ma la storia di Morwen finisce anche bene, se vogliamo. Cioè, per me è una cosa bellissima, una cosa molto romantica, ma non vi farò spoiler.
Concordo.
Però ha capito, in miseria e in povertà, però alla fine non ha svenduto né se stessa né la sua gente e ha protetto come poteva i suoi figli. E abbiamo poveracci come Turin, che è vero che non fanno autoanalisi, ma è anche vero che alla fine non si piegano, non è colpa loro, è la maledizione. Per
Esatto, cioè si
contro.
ostina, però penso che appunto, cioè, secondo me sicuramente Turin non è un personaggio positivo, però è anche vero che lo sappiamo che effettivamente per quanto uno si possa sforzare, cioè per quanto lui si possa sforzare, è condannato. E secondo me la cosa più brutta è pensare al padre che osserva tutte queste sfortune, questi disastri che gli arrivano ai propri figli, deve essere senza poter far niente, deve essere orrenda come cosa.
Ma sì, ma cioè, comunque ne è pieno. Tu pensa, ad esempio, c'è un personaggio femminile sempre tolkieniano che mi colpisce sempre, che è l'ultima regina di Numenor. Cioè, quella lì viene obbligata a un matrimonio che non vuole, con una persona che non ama, a fare cose che non gliene può fregare di meno di fare, perché lei fondamentalmente è una dei fedeli ai Valar, e fa una fine terribile. Cioè, perché? In realtà non è Tolkien misogino o crudele, come dice la gente. È semplicemente difendere fino allo strenuo i propri valori. Questo è. Posto
Esatto.
che tutto questo Tolkien lo fa passando attraverso però la guerra. Cioè, è difficile da da dire, nel senso che io penso che lui
si è bloccato, si è bloccato tutto. Ok, vabbè, adesso va. Ho sentito che hai saltato un attimo mentre parlavi.
Dicevo, è molto difficile per me esprimere questo concetto, nel senso che quando io dico che Tolkien difendeva il morire per i propri ideali, sono sicura quasi al 100% che lui non intendesse dire ok, imbracciate le armi e le granate e andate a invadere gli altri paesi perché voi avete questo ideale. Anzi, lui lo condannava tantissimo questa cosa, tanto che ad Adolf Hitler, che appunto Hitler ha fatto la Seconda Guerra Mondiale per un suo ideale, perché fondamentalmente, per quanto sbagliati, quelli di Hitler erano degli ideali suoi personali, che deprecabili, orribili,
non condivisibili, sono d'accordo, però effettivamente era un ideale. Ma infatti stavo proprio giustamente pensando alla guerra. È chiaro che noi lo sappiamo che Tolkien è stato traumatizzato dalla guerra, che poi mi verrebbe a dire chi, cioè anche una guerra combattuta oggi, e non mi sembra il caso di parlare di attualità perché lo sappiamo tutti, comunque cioè ti traumatizza, per quanto una persona possa essere anche formata a fare la guerra, però effettivamente certo, ritrovarsi, specie in una, mi viene proprio in mente la trincea, che comunque falciava persone perché proprio il sistema di battaglia era un sistema che adesso sicuramente è arcaico, ma che comunque sia molta gente moriva. Io sono sicura che una persona, indipendentemente dal motivo per cui era mandato in guerra, che fosse d'accordo o contrario con la guerra in corso, non poteva non esserne traumatizzato, perché tante volte è vero che noi facciamo, tendiamo a fare queste differenze. Io penso a un soldato tedesco X che, indipendentemente da tutto, sarà stato traumatizzato dalla guerra, una guerra certo, che lui magari non voleva nemmeno, o che magari ci credeva assolutamente a questa guerra, però
sicuramente il capo di tutti, quindi Tizio piuttosto che Caio piuttosto che Hitler, aveva quell'ideale, ci credeva fermamente, e per difendere i suoi ideali ha scelto la maniera più sbagliata, cioè imbracciando le armi, esatto, e falcidiando persone. Invece Tolkien, con questi esempi positivi, no? Cioè,
esatto,
mi rifiuto, seguo i miei ideali in maniera pacifica e trionfo, mi rifiuto, seguo i miei ideali in maniera pacifica, tu mi fai la guerra, mi ammazzi, sono morto, ma almeno ho difeso i miei ideali senza fare stragi. Penso che sia proprio il messaggio di Tolkien, e per questo i tre grandi racconti, quindi anche i figli di Húrin, sono diciamo importanti per capire l'autore, perché sì, siccome sì, sono i pilastri del Legendarium, è vero che sono scissi dal Silmarillion, quindi tu puoi leggerti Silmarillion e non leggere questi tre, a meno che tu non voglia approfondire, oppure puoi leggere questi tre e magari il Silmarillion, non dico puoi saltarlo, perché comunque poi ci sono delle vicende che sono anche interessanti da approfondire, però comunque hai già avuto un'infarinatura, perché bene o male ti dice tutto. Ad esempio qua nei figli di Húrin ti parla anche della battaglia delle innumerevoli lacrime, la Nirna. Non mi viene.
Oggi è così, oggi va così.
Oggi
no,
è
ma,
così.
Ma assolutamente.
Nirnaet, Arno e Diad. Okay. Ora arriva Gianluca.
Non lo saprei pronunciare.
No, ma infatti io l'ho sbagliato. Ora arriva Gianluca Comastri e mi tira una bacchettata in testa.
No, ma sicuramente anche io vedo quest'idea di, più che altro forse il mondo militare, il mondo bellico è più declinato nella difesa, cioè io difendo chi vuole mettermi, mi difendo e difendo la mia terra, più di, perché secondo me proprio questa è la differenza, cioè che Tolkien condanna chi fa la guerra per il potere, quindi per conquistare, per ottenere, per avere più denaro, più potere, e invece valorizza chi difende, perché difende i propri valori, difende casa propria, difende la propria gente, e in fondo anche Morwen in un certo senso in questo atteggiamento passivo difende la propria gente, tipo atteggiamento passivo in realtà non aggressivo direi, tende a difendere comunque i propri figli e la propria gente, quindi secondo me lui fa proprio un'enorme differenza fra la guerra mossa per avidità, per materialismo, per sete di potere, e la guerra mossa per un ideale che dovrebbe essere più alto. Poi non possiamo negare che noi viviamo in un mondo da sempre, cioè che l'uomo fa la guerra, che sia brutta, che sia sbagliata, io ovviamente non posso che essere d'accordo, però evidentemente è una declinazione che noi però non possiamo farne a meno, cioè dove a un certo punto ci dobbiamo menare, non so perché.
Si ricollegano a quanto detto prima, quando sì. Sam vede il primo sudrone morto fa lo stesso pensiero. Era venuto qui perché era fedele a Sauron oppure l'hanno obbligato chi governava il suo paese?
Esatto. Questa probabilmente non... quello che Tolkien si è chiesto, magari sparando o vedendo altre persone morire, stava qua di sua spontanea volontà o perché...
E infatti Arwen ci parla di Faramir, che non ama la guerra, ma lo fa perché...
Esatto.
Anche se, vabbè, Faramir è un personaggio un po' particolare, che sicuramente nei film è uscito fuori un po' come un mollaccione, se vogliamo. Cioè, piuttosto, c'era mio padre, in realtà non è così. È come hai detto proprio tu, Faramir va in guerra perché ama Gondor alla fine, come l'amava Boromir, ma
esatto.
A differenza di Boromir, che vorrebbe falcidiare il mondo... Non per cattiveria, perché Boromir non è un personaggio negativo assoluto, almeno per me, io adoro Boromir.
No, nemmeno secondo me. Sicuramente ha dei difetti, il che lo rende più umano, ma sicuramente non è negativo come Turin, per dire. Cioè, io Turin proprio non riesco a vedergli niente di positivo, eppure leggendolo mi viene da dire ti sta bene perché che te capitano queste sfighe, tutta la romana proprio.
Vero.
Cioè, non riesco a dirgli ti sta bene perché pensi, vabbè, comunque sia, tanto lo sai, qualsiasi cosa lui faccia non vincerà mai, però dall'altro dice sì, però tu ci metti il carico da 90 con questo carattere e questo comportamento. Sì. Ecco.
Sai cosa manca a Turin? La capacità di dialogare.
Esatto.
Cioè, quando lui segue quel caspita di Sador, là, come si chiama lui, di elfo, nel bosco e lo punzecchia, cioè, va bene, ok, ti ha offeso, è carattere, nel senso ci sono persone che le offendi e sbarellano, ci sono persone che le offendi.
Sì.
Poi, appunto, capito, cioè, poi ognuno di noi, no? Quindi, esatto. Però io dico, quando... Quindi non è che condanno lo sbarellare per l'offesa, cioè a me puoi insultarmi quanto vuoi, se offendi mia sorella per dire mi arrabbio parecchio, sicuramente non ti inseguo per il bosco punzecchiandoti, però qualche cosa te la dico perché
certo.
Mi dà fastidio, quindi non è che condanno l'essere sbarellato perché alla fine gli ha insultato la mamma, gli ha insultato la famiglia, gli ha insultato la terra, senza sapere, perché le solite persone che si riempiono la bocca, cioè il fuoco qua si è riempito la bocca, ha iniziato a parlare male di una storia che neanche conosce, cioè quel poveretto ha perso esatto. Suo padre, perché suo padre è partito una mattina per la guerra e non è più tornato, sua sorella è morta durante la pestilenza, e quelli là hanno invaso le sue terre e si sono fatti la signoria, sai, Brodda, l'uomo del sud, cioè, e si sono fatti la signoria, è dovuto scappare nottetempo con due servitori anziani, lasciando sua mamma incinta sola al nono mese, anzi c'è una frase molto bella che dice che i due servitori che lo accompagnavano nel Doriath esortarono Turin bambino a girarsi per salutare la mamma. E lui si girò a salutare la mamma e la mamma si conficcò le unghie nel palmo fino a farsele sanguinare, perché voleva essere stoica di fronte al figlio, quindi vai perché io ho deciso così, ed certo. È il tuo bene, e per me quello in questo momento è il tuo bene e tu devi eseguire quello che io ti dico. Dall'altro si strugge pure lei, anche perché vorrebbe certo. Seguirlo. Quindi alla fine ci sta che per carattere sia sbarellato. Ma quando ti vengono a chiedere perché hai fatto questa cosa, anziché stare zitto e dire no, vaffa, me ne vado, non mi interessa, chi se ne frega, e andarsene in giro a piangere su se stessi, no, mi hanno cacciato, gli elfi sono cattivi, perché poi Tolkien non lo dice, ma c'è una frase dove dice che quando arriva il suo amico Beleg, Turin è un po' preoccupato perché ha parlato talmente tanto male degli elfi del Doriath che dice... Speriamo non gli facciano del male. Quindi, anziché dire gli altri sono dei cattivoni e fanno schifo, sei tu che non hai cercato la strada del dialogo.
Sono d'accordo.
Alla fine il re ti ama come un figlio, se tu vai e gli dici guarda, io ho fatto questa cosa perché lui ha fatto questa cosa, magari lui ti sgrida, magari lui ti punisce, però sei anche, poi non è che sei davanti a un pinco pallo qualsiasi, sei davanti al re del Doret e a Melian la Maia, cioè non sei davanti a due deficienti o due ignoranti, cioè capito? Magari se tu parli un minimo di comprensione possono anche avercela.
Che poi sì, magari esatto, capire che magari forse c'è il momento in cui devi anche essere un po' umile e dire, a parte che poi secondo me la prova è che la verità paga sempre, cioè di la verità di quello che è successo, spiega perché hai fatto una cosa del genere e poi vabbè assumiti anche delle conseguenze del caso. È vero che lui effettivamente non cerca mai un dialogo, non cerca mai il modo per far andare le cose nel modo migliore possibile. Lui in realtà è molto sanguigno come carattere.
Sì, sì, capito, ma cioè, anche con Mimillano, anche con Beleg, ha sempre questi modi molto maleducati, che poi mm-hmm. è l'errore di Morwen, vedi là, perché Morwen non parla, lei pensa, ma non esatto. è che dice. Pensa, ma non è che dice. Però...
cioè, esatto, è la prova che effettivamente noi non siamo nei pensieri degli altri, quindi io non è che me lo posso prevedere le azioni di qualcuno o soprattutto prevedere quello che qualcuno pensa se non me lo dice, perché beh, è tanto bello, è vero che noi diciamo che conosciamo gli altri bene, però anche la persona con cui condividiamo la vita se non parla, se non ti dice quello che prova, quello che va bene o non va bene, cioè l'altro non lo può indovinare. E questo è vero, nel senso che se Morwen non avesse parlato di più probabilmente Turin avrebbe avuto un'esperienza diversa, perché chiaramente lui ha solo reagito a come la madre agiva. Infatti noi sappiamo i pensieri di Morwen, ma effettivamente il fatto che la madre non lo saluti quando lui se ne va, per lei era un segno di ti sto educando, mi si spezza il cuore, ma ti allontano per il tuo bene. Magari lui l'ha interpretato come mia madre mi ha allontanato perché non mi vuole. Questo è chiaramente pura speculazione, ovviamente. Però è così che effettivamente funzionano i rapporti fra persone. Tu fai qualcosa e se poi io non, almeno non ti dico scusa, non ho capito, me lo spieghi. Io lo interpreto a modo mio. E se tu non me lo spieghi, io non posso capire che tu cosa volevi dire davvero. Effettivamente questo è importante. Sarà che Tolkien forse coi figli parlava tantissimo, quindi c'è sempre cioè, mi dà sempre l'impressione che lui avesse una grande comunicazione con i figli, quindi anche questo secondo me poi si ritrova, il fatto che comunque dedicasse tanto tempo a scrivere delle storie, a leggergliele, vuol dire che effettivamente c'era dialogo in qualche modo.
Che poi ancora più insopportabili di quelli che non parlano sono quelli che non ti ascoltano. Madonna che odio. Perché hai fatto questa cosa? No, sai, ho fatto questa cosa perché... E non ti fanno finire. Esatto. E poi si arrabbiano con te. Ma se tu non mi fai spiegare, io come faccio a dirti come hai fatto un fatto se tu non me lo fai spiegare?
Esatto.
Vedi che io sbarello.
No, io su questo sono... cioè, io non ce la posso fare.
Si capito? Poi te la vicenda si ripercuote su di te perché se la prendono con te... quando non ti hanno fatto neanche spiegare.
Magari c'è un motivo valido per fare quello che hai fatto, semplicemente spiegare il motivo logico per cui hai fatto qualcosa.
Sì. Che se il motivo insomma... è lungo, mi devi dare il tempo materiale. Non è che ti posso riassumere 16 pagine in 3 secondi.
Eh certo.
Cioè...
No, assolutamente. Forse qua ritorna anche ancora il tema del potere della parola, declinato in tanti modi diversi, anche dal fatto del dialogo con le persone e sull'ascolto soprattutto.
No, ma guarda, questo libro per me è veramente ostico. Vediamo cosa ci hanno scritto. Secondo me è quello che pensa anche Tolkien ed era riferito praticamente al commento di Aven di prima, che adesso vi rimostro, sì. Questo su Faramir. Cioè praticamente Aven ci scrive, neanche Faramir ama la guerra ma impugna la spada per ciò che difende, e poi ha inviato il commento e ci ha fatto diciamo un'aggiunta successiva, però stavamo parlando e non l'avevo mandata, che voleva essere appunto la prosecuzione del suo commento di poco fa. Infatti sono 16.42 e 16.43, quindi era qualcosa che non aveva diciamo fatto in tempo a digitare, aveva mandato. Per tornare ai nostri
sicuramente era un pensiero ricorrente. Io non ripeto, perché hanno visto anche i suoi amici morire durante la guerra, quindi non è che mi puoi venire a dire che è stato divertente, perché non lo è.
Per tornare ai nostri figli di Urin, prima praticamente di salutarci, eccetera, volevo parlare del personaggio di Nienor, che è un personaggio che io non riesco a inquadrare, perché effettivamente mi sembra l'unica poveretta che non fa niente di male e che effettivamente è vittima della maledizione. Cioè non riesco a trovare, a differenza del fratello Turin, dei comportamenti che possano essere, diciamo, imputati. È difficile parlare del personaggio senza spoilerare, e per questo le ho dedicato soltanto gli ultimi 10 minuti per vedere se riusciamo a parlarne senza fare troppi spoiler. Diciamo che questa persona non ricorda nulla del suo passato per svariate motivazioni, e per altre motivazioni si ritrova in una situazione un pochino così, della quale fondamentalmente è vittima, perché se io non mi ricordo niente della mia vita, come faccio a sapere che lui è mio fratello, che lui è mio amico, che lui certo. è mio cugino? Quindi non riesco proprio a inquadrarla. Non so se dopo una carica di negatività da parte di Turin lei sia la vera vittima, no? Perché abbiamo detto prima che Turin, non il suo errore è non farsi mai un esamino di coscienza. Quindi abbiamo analizzato la psicologia del personaggio, abbiamo trovato per lui delle attenuanti, che sono i traumi infantili, e abbiamo trovato anche una, diciamo, psiche non formata completamente, nel senso che le sue energie, la sua educazione non sono state incanalate affinché il suo destino potesse andare un pelo meglio, e sempre comunque ricordandoci del fatto che lui è stato maledetto. Ma lei non riesco a inquadrarla, cioè non riesco a trovare un singolo errore in lei.
A me lei mi sembra vittima al 100% di un destino che fondamentalmente non è nemmeno colpevole, cioè le paga la maledizione del padre fondamentalmente. Cioè lei veramente non riesco a capire, cioè non riesco, o non se ne parla perché non c'era abbastanza materiale nel momento in cui Figli di Urin è stato redatto, non saprei, però lei mi sembra la prova che tu puoi anche metterci del tuo nonostante un fato avverso e metterci il carico, ma c'è chi effettivamente purtroppo non è mai benedetto, non ha mai un cammino benedetto, e lei a me sembra che paghi solo conseguenze delle scelte orrende degli altri fondamentalmente.
Sì, cioè, la prima Morwen, che dopo tutto il tempo che è stata lì a fare la stoica, non me ne andrò mai, non mi conquisterete mai, all'ultimo prende le decisioni, così si sveglia una mattina: oh guarda, sono passati 30 anni, ora faccio questa cosa, anche se assolutamente troppo tardi e non è assolutamente il modo migliore, quindi sarebbe meglio stare qui a impiccarmi o a farmi trucidare dalle frecce delle due luna piuttosto che fare quello che io scelgo di fare. Quindi è una vittima delle scelte sbagliate degli altri, proprio come hai detto tu. Però sai cos'è strano? Nel senso che Tolkien, essendo cristiano, cattolico, fortemente cattolico, di certo non poteva essere un tipo scaramantico, nel senso
no,
che...
infatti.
Vabbè, adesso siamo nel 2022, quindi ci sta che io credo in Dio, però magari mi leggo l'oroscopo, non perché
esatto.
credo, ma perché sono curiosa e perché sono una persona abbastanza eclettica e aperta di mente. Però ovviamente siamo sempre nella prima metà del Novecento, primi anni del Novecento, abbiamo ancora un retaggio un pochino diverso, e quindi è impossibile che un cattolico creda alla sfortuna e a quello che è, posto che ovviamente poi dipende anche dalle varie, come si dice, culture, è normale, anche
certo.
dall'educazione che la gente riceve. Cioè, per dirti, in Calabria, che è la mia regione, c'è una religione fortissima, un senso religioso fortissimo, tanto che ancora oggi nel 2022 si fanno i pellegrinaggi, abbiamo a settembre la festa della Madonna della Consolazione di Reggio Calabria, e se tu vuoi puoi partire dall'Eremo, che è la parte alta della città da dove parte il quadro della Madonna, e arrivare fino al Duomo. Saranno una trentina di minuti a piedi la mattina, e lo puoi fare scalzo, per dire. Anzi,
è una tradizione che conosco, esatto.
Esattamente.
Sì, no, ma sono d'accordo. Io, ecco, appunto, proprio viene da dire il concetto di iella, come si dice qua a Roma. Esatto. Cioè, Roma poi, cioè, ex Stato del Vaticano, e probabilmente proprio per questo i romani tendono molto a desacralizzare non tanto la religione quanto il clero. Perché secondo me bisogna un po' fare questa differenza, cioè noi le battute sui preti, le suore, cioè se ce l'abbiamo un bel compendio, però effettivamente mi viene in mente che tutto intorno a Roma esistono delle tradizioni. Io sono stata recentemente in Ciociaria e il fatto del pellegrinaggio, del fare questa specie di via crucis scalze, è una cosa che fanno anche adesso, cioè quindi
certo, però... Sì,
come dici tu, poi magari è gente che si legge l'oroscopo, ma perché adesso stiamo in un ambito diverso. Sicuramente all'epoca di Tolkien la religione aveva un ruolo forse un po' più importante, però, in un certo senso.
No, ma quello che voglio dirti è che in Calabria, nonostante ci sia questa religione molto radicata, al di là poi degli usi negativi che sono stati fatti, purtroppo, mi duole dirlo, perché alcune realtà negative come la mafia poi ne hanno abusato, perché figurati,
certo,
se non dovevano abusare anche di quello. Però per dirti, in Calabria, nonostante ci sia questa religione, sono anche molto legati al concetto di sfortuna. Cioè nel 2022 esatto, esiste ancora chi ti toglie il malocchio. Fino agli anni 50, fino agli anni 50-60 o forse poco prima, sì, è una cosa che si dice ancora adesso, andiamo dalla Bagnarota, nel senso che conosci Bagnara, non so se conosci Bagnara Calabra, è una, diciamo, un piccolo paesino sul mare, famoso anche per la pesca del pesce spada. Comunque la leggenda dice che se una vergine anziana di 90 anni e più di Bagnara ti va in bagno sulla testa, ti toglie tutti i mali del mondo.
Ah,
quindi
okay,
abbiamo...
bello!
Il problema è trovarla. Quindi, diciamo, questo per dire che sacro e profano si incrociano, ma non riesco, forse perché conosco proprio, non conosco molto bene Tolkien, non riesco a capire come appunto il personaggio di Nienor possa essere incentrato appunto solo sulla sfortuna. Cioè, non riesco a capire se Tolkien ammetteva o meno il concetto di sfortuna piena, no? Al di là della maledizione del destino, perché sicuramente da bravo cattolico Tolkien sa che il nostro destino fondamentalmente lo scrive Dio, che esatto, annota tutto nel grande libro della vita. Però sappiamo anche che Dio ci dà la facoltà, il libero arbitrio, no? Se vogliamo, nel senso che al di là dei santi, che sono persone che sono particolarmente, come si dice, in odor di santità, no? Perché sin da subito vengono investite di fenomeni miracolosi, piuttosto che le stigmate, piuttosto che... La fluttuazione, ecco, certo. Comunque fondamentalmente tu hai il libero arbitrio, nel senso che sta a te comportarti bene o comportarti male, tanto che anche suo figlio ha fatto i 40 giorni nel deserto, costantemente tentato dal diavolo, per dire. Poi è stato comunque Gesù che si è fatto forza, ha pregato il Signore e non si è fatto, diciamo, tentare, ecco, no? Quindi non riesco proprio a...
Io ho avuto due intuizioni, ovviamente sono solo riflessioni venute dalla lettura, non sono speculazioni sicuramente. La prima è il fatto proprio perché, come hai detto, quest'idea di Dio che scrive il destino di tutti, come per dire, indipendentemente da come io mi comporto, se il mio destino è quello io la finirò purtroppo. Che pure lì diventa comunque anche una questione molto, sarebbe da analizzare anche a livello filosofico questa cosa, e dall'altra, proprio come noi abbiamo detto, cioè lei non ha fatto assolutamente niente per ritrovarsi in questa vita oscena, e sembra quasi di puntare il dito contro la vittima, che trovo che sia una cosa orrenda da fare, ovviamente, ma mi viene da dire forse è proprio il fatto che lei non abbia mai fatto niente che la condanna a questa esistenza, cioè che lei comunque non abbia mai preso in mano il suo destino in nessun modo, che poi almeno questo è quello che noi sappiamo da questa lettura. Non è detto che Tolkien avesse previsto qualcos'altro per lei, ovviamente. Quindi insomma, poi alla fine secondo me mi vengono in mente queste due cose, come per dire, intanto comunque là devi andare, purtroppo fai quello che ti pare, tuo fratello è un po' borioso, ci prova ma tanto non ci riesce, te sta, può essere anche buona, tanto sempre male ti deve andare, oppure proprio il fatto che tu non hai fatto niente, non ci hai nemmeno provato a fare qualcosa e quindi poi alla fine sei stata succube delle azioni degli altri. Certo, mi sembra un pensiero un po' aggressivo per Tolkien, se devo essere sincera.
Capito, però alla fine, ripeto, lei come faceva a saperlo, poverina? Cioè, capito?
No, esatto, nel senso che probabilmente proprio per ignoranza, passami il termine, non ignoranza a livello di cultura, ma proprio ignoranza della realtà delle cose, effettivamente è stata vittima inconsapevole proprio.
Luca, Flavia, ti devo interrompere, c'è un Ather che continua a scriverci, sì, perché sì, non ha capito niente di quello che abbiamo detto.
Sta seguendo il discorso, purtroppo mi rendo conto che quando si parla di religione è sempre un po'...
Ma no, Flavia, semplicemente questo voglio anche dire a questo nostro amico Couscous. Hai un nome bellissimo, adoro il couscous. Temo che tu non abbia capito bene quello che noi stavamo dicendo. Non stavamo facendo la propaganda cristiano-cattolica, stavamo parlando di dati oggettivi, nel senso che, a parte che io, vabbè, sono cristiana e cattolica e come tale non mi sento assolutamente offesa dalle tue affermazioni, perché appunto mi è stato insegnato a farmele scivolare e a rispondere con educazione. Però quello che noi stavamo dicendo era un'altra cosa. Stavamo parlando dal punto di vista psicologico e filosofico e anche storico e culturale dell'intrecciarsi fra il sacro e il profano. Che ti piaccia oppure no, Tolkien era un autore di fede cattolica. E che ti piaccia oppure no, sia l'Inghilterra che l'Italia, che diciamo tutta l'Europa e tutta questa parte di qua del mondo, e poi vabbè anche l'America con i primi conquistadores, ma questo poi ci dilunghiamo troppo, che ti piaccia oppure no, la prima religione fondamentalmente è stata quella cattolica, tanto che furono i primi imperatori romani ad abolire il culto pagano, quindi dei molti dei, dei polidei, ad abolire le divinità e a istituire un'unica religione che è quella cristiana, tanto che poi abbiamo avuto le persecuzioni da parte degli imperatori, perché si alternavano imperatori pagani e imperatori cristiani, quindi a seconda di chi c'era al potere i cristiani venivano più o meno perseguitati. Quindi questo, la nostra analisi non era la crociata della religione cattolica.
Assolutamente, non ci interessa né fare apologie né convertire i non credenti, anzi, perché poi voglio dire, io invece io non sono cristiana, quindi però rispetto moltissimo la religione cristiana, perché come tutte le religioni sono degne e si meritano il rispetto ovviamente, e rispetto chi ci crede soprattutto. Quindi vabbè, questo è chiaramente un hater perché sto leggendo gli altri commenti, vabbè, purtroppo sì. io sono dell'idea che ogni cosa vada affrontata con molta libertà di spirito e soprattutto nel rispetto del prossimo, cioè Tolkien è stato un grande cristiano, cioè era cristiano con una grande fede, temi che ritornano nella sua opera e che io rispetto e che in realtà a livello filosofico condivido, quindi insomma.
Vabbè, sai, Flavia, non tutto il male viene per nuocere, nel senso che è anche il nostro amico troll in questo momento in caverna ci ha aiutato comunque a chiarire una posizione, quindi
assolutamente.
Magari appunto ci siamo persi un poco via e quindi il suo intervento tipo Camera di Marzabul è riuscito a chiarire le nostre posizioni. Credo che ci sia anche hackerando il computer, perché il mio si è rallentato tantissimo.
Ah, vediamo la colpa a lui per tutto. Però... mi sembra ottima come cosa.
Eccolo qua, è arrivato anche il mio bambino. Salute ai nostri amici.
Che carino.
E quindi niente. Siamo a 1:05 di live, quindi mio carissimo Couscous, a me piace con le verdure e con il pollo.
Anche a me.
Sì, mi piace da morire. Aven ci dà il suo supporto morale.
Volevo solo dire che, okay, che sono d'accordo con voi ragazzi, sta facendo un discorso interessante, ma infatti l'idea è quella, cioè l'idea è che come al solito si parte con il rispetto per chiunque e condividiamo le proprie idee e cresciamo tutti insieme, indipendentemente dal nostro credo religioso, direi.
Ma guarda che nei tolkieniani italiani abbiamo tutto, abbiamo persone comunque atee, persone cattoliche, persone di religione ebraica, abbiamo ragazzi italiani, ragazzi rumeni, ragazzi anche diciamo di seconda generazione, e abbiamo gente con idee di sinistra, gente con idee di destra e gente che non va a votare. E questo è il bello diciamo della nostra famiglia, che siamo abbastanza moltissimo molto inclusivi. Giudge saluta il mio Lino che se n'è andato a prendere una farfallina. Cuscus invece dice che non conosce Tolkien. Allora facciamo così.
Sei qua per questo. Bravo, così lo conosci e lo leggi.
Oh, brava. Continua allora a seguirci, così possiamo fare tanti interessanti scambi. Tu puoi imparare a conoscere l'autore e puoi leggerlo insieme a noi. Se ti interessa il libro in lettura su Telegram e La caduta di Gondolin, così puoi imparare tante cose belle da questo
conoscere
fantastico...
un autore meraviglioso. Esatto.
E direi che ci siamo, cara Flavia. Abbiamo chiarito il nostro troll di caverna, il maledetto Turin in tutti i sensi, no dai poveretto, e Nienor che purtroppo non siamo riusciti a collocarla da nessuna parte, anche perché è difficile, ripeto, parlare di Nienor senza spoilerare troppo, quindi io direi di aspettare i prossimi riscontri, magari qualcuno dopo la live ci scriverà e...
anche sul gruppo Telegram se si può comunque riprendere questo discorso, cioè noi ci siamo.
Esatto, e comunque se troll di caverna ho già capito, dai. Sì. Bene, meno male che hai capito, perché è veramente difficile fare una battuta tolkieniana e qualcuno che ti scrive te la capisce, quindi mi sento molto rincuorato. Sì, purtroppo è un mio grande difetto. Detto questo, io direi che è ora di salutarci, continuate a seguirci sulle nostre pagine, sui nostri canali, tolkieniani-italiani, se volete l'accesso al gruppo di Telegram basta inviare un messaggio in pagina e vi diamo il link di accesso, e non lo carichiamo comunque sui social, sia perché abbiamo avuto un problema ultimamente... con i troll, sì, ho passato un po' di tempo a ripulire il gruppo perché non riesco a capire perché erano entrate un sacco di persone del tipo
quelli che ci volevano vendere i bitcoin e tutto.
Sì, esattamente, e quindi tutte queste cose qua. Seguiteci su Twitch sempre come tolkieniani trattino basso italiano, inizio a essere un po' costanta e basta, questa puntata potrete rivederla qui su Twitch oppure caricata sul nostro profilo di YouTube. Grazie a tutti quanti per essere stati qua, grazie per i commenti che sono stati sempre costruttivi. E comunque c'è sempre da imparare. Aven ci saluta, dice che è stato un piacere ascoltarci, invece il mio amico Cuscus mi dice che me la tiro, ma è un mio grande difetto.
Siamo fatti così, che dobbiamo fare, pieni di trapotanza.
E Boria. Ma probabilmente c'è una maledizione. Scegliete la Calabria per le vostre vacanze, che può essere anche utile e proficua. Non vi ammazzate voi. E grazie Flavia per essere stata con noi stasera, e poi daremo comunicazione della puntata di luglio.
Penso fine luglio, primi di agosto, comunque sarà sempre...
Sì, indicativamente sì. Vi ricordo di comprare La caduta di Gondolin, che è il libro in lettura.
Ci stanno gli sconti Bompiani.
Ma veramente?
Sì. Se prendi due Bompiani ci sta il telo in omaggio.
Lo voglio anch'io.
È pure carino, io l'ho preso già, ovviamente.
No. A parte che adesso ci
la Bompiani non mi paga per questo. Purtroppo.
A parte che ci sono anche i classici due libri 9 euro. Mi sono sì. avvicinata al totem, ma non ho ancora trovato niente di interessante. Va bene, okay. D'accordo. Grazie a tutti.
Ciao ragazzi.
Ciao, ciao, ciao a tutti, ciao.
Avete ascoltato Imladris, il podcast dei tolkieniani italiani, realizzato con il patrocinio di Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Tutte le puntate sono disponibili sul sito ufficiale di Fantascientificast e sui principali servizi di streaming on demand. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Imladris è una produzione amatoriale, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun byte e nessun elfo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Swimsuit? Check. Sunscreen? Check. Phone charger? Check. Don't forget to pack the 5-Hour Energy. It fits great in a pocket or carry-on, and the alert feeling will help you arrive ready for anything. Now get 20% off when you use code 5HETRAVEL at 5HourEnergy.com. Expires April 30th. One-time use only. Not valid with other discounts. Remember, visit 5HourEnergy.com and use code 5HETRAVEL to save 20%.